Adesso la pagina regionale e locale la apriamo con le vicende legate al bilancio regionale. Crocetta ha aperto ai sindacati sulle modifiche alle norme finanziarie che riguardano i 16.000 dipendenti della regione. A riferirlo è stato il responsabile dell'ARAN, Claudio Alonci, che ha parlato della disponibilità dell'esecutivo a rivedere il meccanismo dei prepensionamenti. Secondo fonti sindacali, la proposta toccherebbe al lavoratore decidere in modo volontario se andare in pensione o meno, avendone i requisiti. Nel primo caso manterrebbe il sistema misto contributivo-retributivo se assunto prima del 2014, nel secondo caso perderebbe il diritto passando al sistema contributivo puro. Il governo prevede tuttavia delle penalizzazioni ancora da quantificare, mentre rimane aperta la questione del TFR per la scarsa liquidità nelle casse del fondo pensioni, ma anche su questo punto le parti potrebbero trovare una intesa. Verrebbe cassata il vincolo al 2020 attualmente previsto per il passaggio al sistema contributivo per tutti i dipendenti, anche per chi al momento sono circa 6.000 che hanno il doppio sistema. I sindacati hanno chiesto quindi all'ARAN di mettere tutto per iscritto. L'incontro è stato aggiornato a martedì prossimo. Se il governo non presenterà il documento per la firma, i sindacati sono pronti quindi allo sciopero e a una massiccia mobilitazione. In caso di esito positivo, invece, si proseguiranno le trattative sulle altre questioni aperte, mobilità, permessi sindacali e riclassificazione. E passiamo ad altri argomenti. È stata fissata per il 29 maggio davanti alla prima sezione penale l'udienza in Cassazione per esaminare il ricorso con cui l'avvocato Francesco Villardita, difensore di Veronica Panarello, la donna accusata di aver ucciso il proprio figlio Loris il 29 novembre scorso a Santa Croce Camerina, chiede quindi la scarcerazione della sua assistita. Il 13 aprile invece inizieranno le operazioni peritali relative al contenuto dell'incidente probatorio definito per il trasferimento delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata relativa alla mattina del delitto. Assenteismo all'ASP di Siracusa, indagini chiuse. La Guardia di Finanza ha infatti notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari iniziate nel settembre del 2014, quando per 9 delle persone coinvolte era stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici. Il procuratore Francesco Paolo Giordano e il sostituto Antonio Nicastro hanno ipotizzato i reati di falso, truffa aggravata, i danni e false attestazioni o certificazioni. Poco meno di 3 mesi per sapere quanti soldi il Comune di Siracusa dovrà sborsare alla società Open Land per la mancata realizzazione del centro commerciale Fiera del Sud. Il 18 giugno il Consiglio di Giustizia Amministrativa stabilirà la somma esatta e i siracusani già tremano al pensiero di dover pagare per un contenzioso milionario che si trascina da diversi anni. Una patata bollente che l'amministrazione Garozzo ha cercato di gestire tra ricorsi ed osservazione, ma il sindaco ha già curiosato nelle casse comunali per sapere come fare, quindi trovare quei soldi. Ben 32 milioni di euro chiede l'azienda della famiglia Frontino, una cifra davvero ingente non solo per le asfittiche casse dell'amministrazione di Palazzo Vermecchio, ma potrebbero essere meno, quasi 25 sempre milioni, se però il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglierà le valutazioni del consulente tecnico nominato. Il CTU aveva il compito di redigere un schema di relazione entro il 31 marzo. Adesso le parti hanno un paio di settimane per fare le osservazioni e capire se sono stati correttamente calcolati i risarcimenti, e quindi il tecnico avrà un altro mese per presentare la sua relazione finale, sulla quale poi a giugno il CGA si pronuncerà. Portopalo, ufficializzati i nomi dei 3 nuovi assessori, sono Gaetano Gennuso, centrista che subentra Ornella Burgaretta, rilevandone anche le rubriche, lavori pubblici, urbanistica, eccetera. Giovanni Drovetti, del centro-sinistra, che sostituisce Andrea Gozzo al sport, turismo e spettacolo. Poi Salvatore Lentinello, dell'NCD, che entra al posto di Marco Di Grande, e che si curerà di pesca e agricoltura. Ratificata anche la permanenza in giunta di Rossella Miceli, riconfermata sia nel ruolo di vice sindaco e sia di assessore all'istruzione, edilizia scolastica, politiche sociali e personali. Primo consiglio comunale domani a Rosolini a partire dalle ore 9 presso l'aula consigliare di via Roma. La convocazione è pervenuta nei giorni scorsi ai neoconsiglieri da parte del commissario straordinario Filippo Gagliano con allegato l'ordine del giorno. 5 punti inseriti tutti inerenti proprio alla prima seduta come il giuramento dei consiglieri proclamati eletti, l'eventuale surroga dei consiglieri dimissionari ed esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità per la convalida, giuramento del sindaco neoeletto, l'ingegnere Corrado Calvo, elezione del presidente del Consiglio Comunale. A presiedere la prima seduta sarà il consigliere anziano per voti, Maria Concetta Iemmolo, ed è proprio la Iemmolo la candidata ufficiale della maggioranza che può contare ad oggi su 11 unità per la carica di presidente. Se non ci saranno ulteriori convergenze dell'ultima ora sul nome della Iemmolo, la prima votazione è destinata ad andare a vuoto in quanto occorre raggiungere la quota di 14 voti. Per il via libera alla Iemmolo si dovrà attendere la seconda votazione, sempre nel corso della stessa seduta, allorquando serviranno solamente 11 voti, tanti quanti ne dispone, come si diceva, la maggioranza. Rosolini, il prossimo 1 luglio riaprirà dopo qualche anno di fermo l'asilo nido comunale. Ad assicurarlo il sindaco Corrado Calvo e l'assessore ai servizi sociali Francesca Ciccazzo. A tal proposito sono state avviate tutte le procedure necessarie per l'apertura dell'asilo partendo dalla costituzione presso l'assessorato ai servizi sociali di uno staff composto dalla responsabile del settore dottoressa Concetta Piazzese, i funzionari la dottoressa Silvia Aprile e la dottoressa Marisa Di Raimondo, che congiuntamente all'assessore hanno il compito di predisporre un cronoprogramma di lavoro. Questo prevede innanzitutto la relazione del bando di gara per l'affidamento della gestione dell'asilo ed un elenco di tutti gli interventi manutentivi di ripristino dei locali per renderli funzionali al massimo. L'asilo nido potrà accogliere 29 bambine, di cui 5 lattanti da 0 a 12 mesi, 8 semi divezzi dai 12 ai 24 mesi, 16 divezzi dai 24 ai 36 mesi. La riapertura del servizio di asilo nido, sottolinea il sindaco Calvo, rientra tra gli obiettivi principali del nostro programma elettorale. Tale servizio, non più attivo da anni, riparte grazie a questa amministrazione. Per i prossimi 3 anni le famiglie potranno quindi beneficiare di questo essenziale ed importante servizio pubblico. Soddisfazione per l'imminente apertura dell'asilo comunale viene espressa dall'assessore Francesca Ciccazzo. La programmazione elaborata nel primo e breve scorcio di consigliatura, afferma l'assessore, si concretizza con risultati chiari e coerenti e questo non può che essere motivo di orgoglio per un amministratore. Un lavoro propedeutico che ci ha permesso di fruire dei finanziamenti PAC, cioè del piano di azione e coesione, in sinergia con il distretto socio sanitario 46. Giornata di intense riunioni, quella di ieri, presiedute dal sindaco ingegnere Corrado Calvo relativamente ai lavori per la costruzione del cavalche ferrovia, dei lavori di regimazione delle acque bianche e nere lungo la via Gonzaga, via Gimaltese, via Matteotti, piazza Padre Pio. Il primo incontro ha riguardato i lavori del cavalca ferrovia che presentavano punti di criticità tali da bloccare il proseguo dei lavori ed il prolungarsi dei tempi di consegna. Attorno al tavolo tecnico convocato dal primo cittadino si sono seduti i tecnici comunali, i rappresentanti della provincia regionale di Siracusa, dell'impresa esecutrice dei lavori, della ditta proprietaria dei terreni interessati dalla realizzazione di una viabilità alternativa delle more del completamento della rampa di accesso al cavalcaferrovia. Nel corso dell'incontro, preso atto della disponibilità manifestata dalla ditta proprietaria a cedere bonariamente e volontariamente le aree necessarie, è stato redatto il verbale che consente di avviare immediatamente i lavori di completamento dell'opera. La ditta esecutrice dei lavori si è altresì impegnata con lo stesso atto a dare inizio ai lavori di realizzazione dei conglomerati bitumosi con inizio dalla rotatoria a valle della via Bellini e proseguire con la sede stradale del cavalcaferrovia per completare i lavori entro il termine di un mese. Tematica del secondo incontro, i lavori in corso lungo la via Gonzaga che in atto stanno proseguendo in regime di proroga. Il sindaco ha chiesto alla ditta esecutrice dei lavori di dare priorità al completamento del manto bituminoso lungo la via Gonzaga e Matteotti a partire dalla prossima settimana al fine di ripristinare urgentemente le normali condizioni di viabilità lungo un asse viario di grande importanza sia per la circolazione veicolare sia per le numerose attività commerciali che vi insistono e che a causa del disagio stanno soffrendo per i mancati introiti. Rosolini, altri furti e atti vandalici, colpita l'associazione teatrale Casta. Il servizio che leggiamo è a firma di Ferdinando Perricone, che è stato pubblicato proprio oggi sul Giornale di Sicilia. Non si ferma l'ondata di furti a Rosolini e stavolta a farne le spese l'associazione teatrale Cast, che ha ricevuto una visita dai ladri nella propria sede legale di via Granati Nuovi, un furto perpetrato nei giorni scorsi ma che è stato scoperto dal presidente dell'associazione Salvatore Cataudella solo ieri. Non riuscendo a forzare il portoncino d'ingresso, che comunque è stato danneggiato, i ladri hanno rotto il vetro della finestra sul retro e una volta entrati hanno potuto agire indisturbati, vista la totale mancanza di controlli in quella zona. Hanno portato via una cucina, un piccolo frigo, le porte, i sanitari e la rubinetteria del bagno che condividiamo con la consulta giovanile, spiega Salvatore Cataudella, presidente del CAST. Alcuni pezzi che servono per l'amplificazione e alcuni oggetti di scena come una decina di sedie antiche e un grammofono a cui tenevamo in maniera particolare. Lo avevamo comprato parecchi anni fa e ci serviva per la commedia che metteremo in scena il 18 di aprile. Eravamo andati in sede proprio per prendere quel grammofono e lì abbiamo trovato questa brutta sorpresa. La sede dell'associazione CAST di via Granati Nuovi, che non è altro che una delle scuole rurali riqualificate, è stata data già alle fiamme qualche anno fa. In quell'occasione fu colpita la sede della consulta giovanile e del Parlamento della Legalità, proprio a fianco alla sede del CAST. A Rosolini la situazione tra atti vandalici, furti e atti intimidatori è ormai insostenibile, il fenomeno non accenna a diminuire ma è addirittura in aumento e molte abitazioni vengono visitate dai ladri anche in pieno giorno. Occorre un'azione mirata di controllo del territorio sia all'interno del paese che nelle zone periferiche per cercare di scoraggiare i ladri che fino ad ora hanno agito indisturbati e impuniti. Rosolini, ricordiamo ancora una volta gli appuntamenti di sabato e lunedì su Video Regione per lo speciale sulla cavalcata votiva di San Giuseppe. Domani sabato 4 aprile alle ore 18.45 su Video Regione canale 16, quindi la cavalcata votiva di San Giuseppe. Poi alle ore 21 sarà trasmessa su il canale La 2, canale 98 di La 2. Una rete sempre aggregata a Videoregione. Lunedì 6 aprile 2015 alle ore 20.30 sarà trasmessa su Videoregione canale 16. E siamo arrivati alla fine anche di questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e ci risentiamo nelle prossime edizioni.